Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Siamo anche qui in piazza per dire no, è la fuoriuscita dell'Italia dalla NATO e la fuoriuscita della NATO dall'Europa.
Non si può versare sacrosante lacrime di pietà quando vedi un bambino ucraino vicino a, magari ai genitori morti per i bombardamenti, però poi non aver mai versato lacrime per i bambini iracheni, afghani, libici.
Siamo stati ipnotizzati dall'America già dai film.
C'è un progetto degli Stati Uniti da anni, la CIA ha avuto un ruolo principale nel gestire questa crisi dall'anno scorso in poi.
Torna abbastanza deciso nell'emotività generale un fenomeno che sembrava un pochino attenuato negli ultimi anni, che è quello dell'antiamericanismo. L'antiamericanismo ha una sua radice profonda, storica, determinata da alcuni eventi, da alcune particolari circostanze, ma oggi in particolare si è radicalizzato e è uno dei punti di una nuova dialettica che vede perlomeno l'ideologia intesa in senso manicheo divisa in due grandi orizzonti. Le dichiarazioni penso siano state prese, no, delle ultime manifestazioni di piazza fatte a Roma per la guerra in Ucraina, in cui uno degli slogan era né con Putin né con la NATO, una volontà di non collocarsi perché anche gli americani, perché anche in altre circostanze e perché allora, che è un sistema molto, molto italiano, poi per non affrontare problemi, per non prendere posizione. Ma in particolare mi interessa perché ho visto un articolo sul Corriere della Sera di Massimo Gaggi, proprio di ieri, mi sembra sia uscito ieri o ieri l'altro, un'intervista allo storico americano di origine giapponese Francis Fukuyama, che ha sempre sostenuto che appunto passa la sua vulgata, la vulgata su Fukuyama, che è la fine della storia determinata proprio dal fatto che una grande democrazia, un grande modello che è quello liberale, poi alla fine civilizzerà anche il mondo. Adesso, intervistato proprio rispetto agli avvenimenti di quest'ultimo mese, Fukuyama dice che il mondo non è più diviso fra categorie passate arcaiche di destra e sinistra, ma fra l'adesione emotiva tra democrazia e regimi autoritari. E poi lui dettaglia quello che poi è il suo pensiero da sempre, un po' quanto adesso ci sia questa polarizzazione verso Putin di un pensiero una volta avremmo definito di destra. A me sorprende molto perché a una certa età ricordo tutt'altra storia, ricordo che nel 68 quando uscì il film Berretti Verdi con John Wayne, Eroi contro i Vietcong, ci furono risse porose, ferocissime davanti a tutti i cinema italiani, dove i ragazzi di destra, allora mi sembra fosse il fronte alla gioventù, si sprangavano assieme ai ragazzi di sinistra proprio sul fatto che in realtà loro difendevano l'intervento americano, stavano con John Wayne, che allora era un tipo, ma era diciamo un modello di combattente per la civiltà contro i Vietcong, che rappresentavano il comunismo, rappresentavano tutta un'altra visione del mondo. Ma oggi è totalmente cambiato. Vi faccio ascoltare, anche se lo faccio ahimè a malincuore, ma perché proprio siamo aperti per dimostrare il nostro desiderio di far ascoltare le voci di tutto, un pezzettino che chiarirà ancora maggiormente questa ipotesi che oggi poniamo.
Se Washington non è stata in grado di portare benessere e stabilità in America Latina, il suo cosiddetto giardino dietro casa, quali sono allora le possibilità che riesca a farlo in tutto il resto del mondo?
La Quarta Guerra Mondiale è la guerra che, successiva alla Terza, la Guerra Fredda, gli Stati Uniti d'America, la potenza talassocratica del dollaro, vincitrice nella Terza Guerra Mondiale, ha dichiarato a tutti gli stati non allineati che non si sono ancora piegati al suo dominio. Ecco allora che tutti codesti stati vengono dichiarati stati canaglia, rogue states, e poi vengono bombardati per essere in ultimo annessi al nuovo ordine mondiale capitalistico e talassocentrico di tipo americano.
Costui è Diego Fusaro, quello che dichiarava nel 2017, profetico di quello che oggi è un pensiero diffuso, non a caso è un ideologo comunque che ispira un pensiero di destra, oggi anche sicuramente filo putiniano, perlomeno che tende a definire responsabilità anche nell'attacco all'Ucraina da parte dell'Occidente, non prende una posizione decisa e netta contro qualcosa che stride con il nostro concetto di civilizzazione. Leguzaro è stato portato sugli scudi, scriveva, mi ricordo, nel blog di Grillo, e oggi non a caso, se nella compagine governativa si sta ricreando comunque una nuova polarizzazione, proprio in base di questa nuova maniera di concepire una visione ideologica che una volta definivamo o di destra o di sinistra, che poi si è sfumata, si è mischiata, ha cambiato campo più volte, oggi definita proprio riportare in superficie un sentimento che sembrava appartenere comunque a tempi abbastanza passati, quello dell'anti-americanismo. E oggi su questo vorremmo innanzitutto sentire il nostro pubblico. Chiamate l'800 24 00 24, anche voi sentite sempre più spesso questo termine: allora l'America, non vogliamo essere schiavi dell'America, l'America ha ucciso la nostra identità. Io non ho nessun tipo di affezione particolare per l'America, né assolutamente, non mi reputo né americanista né anti-americanista, sono un osservatore, però oggi vorrei osservare quanto ci può essere di vero in questa nuova polarizzazione e nel risorgere di questo sentimento. Professor Angelo Ventrone, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Il professor Ventrone è docente di storia contemporanea all'Università di Macerata, ha vasti campi di interesse e di studio, ne cito alcuni: movimenti della contestazione, la violenza politica in Italia e in Europa, dagli anni 60 agli anni 80, la guerra non ortodossa al comunismo, la strategia della tensione, ricordo qualche suo libro, la strategia della paura, eversione e stragismo, Italia del Novecento, Mondadori 2019, l'Italia delle stragi, le trame eversive, della ricostruzione dei magistrati, protagonisti delle inchieste, Donzelli e altri libri, comunque terrorismo di destra e di sinistra, in Italia e in Europa, storici e magistrati a confronto. Non so che età abbia lei, professore, ma la mia generazione un po' ha visto vari cambi di postazione rispetto al pensiero sia di destra che di sinistra nei confronti degli Stati Uniti. Oggi conviene con me che c'è un nuovo capovolgimento e orientamento e polarizzazione del termine classico dell'anti-americanismo?
Sì, io sono degli anni 60, quindi sono passato da ragazzino, adolescente, negli anni 70, dove questo tema era molto, molto presente, e oggi sta tornando di attualità, le polemiche su questo tema stanno tornando d'attualità, ma in realtà hanno una radice molto, molto antica. L'antiamericanismo noi lo vediamo nascere già a metà dell'Ottocento, già Baudelaire ad esempio parla del povero uomo americanizzato dai suoi filosofi zoocrati e industriali, no? È lì che compare il modello di un modello sociale in cui l'essere umano non ha più spazio, in cui la società diventa nemica dell'essere umano perché produce standardizzazione, conformismo. Quando a tutto questo poi si aggiunge anche il timore di un forte potere politico come gli Stati Uniti, soprattutto dal 1945 in poi, è chiaro che la paura diventa notevole, però si gira continuamente.
Ma è possibile, professore, perché questa citazione Baudelaire mi fa molto riflettere, che poeta come decadente in fondo, legato a un mondo corrosivo e distruttivo della realtà, è sempre una vena poetica, però attraverso una lettura che quasi simbolista viene l'America, l'annullamento comunque di identità, di valori. Quali erano allora i simboli? Da cosa nasce questo? Da come si è costituita l'America, che insieme è un crogiolo, o nasce essa stessa nel livellamento di una civiltà preesistente? Qual è l'origine per cui poi sull'anti-americanismo ci si è trovati tanto d'accordo in tante fasi della nostra storia?
Sì, ma allora, rispetto agli Stati Uniti noi abbiamo due modelli dominanti, no? Quello positivo, gli Stati Uniti come modernità affascinante, il mondo in cui ci si libera dalla miseria, dalla fame, da una vita senza prospettive, appunto poi c'è il lato negativo, quello, una modernità mostruosa. Gli Stati Uniti sono i primi ad arrivare alla società di massa ed è quello che crea grande, grande paura, grande, grande timore, una modernità in cui appunto la metropoli diventa il simbolo principale, il luogo per eccellenza della modernità, le grandi modernità, le grandi metropoli statunitensi, in cui la vita cambia di natura, l'uomo è bombardato dal continuo cambiamento, da continui stimoli, vive nell'anonimato, nell'isolamento e nella mancanza di rapporti umani chiaramente tende a dominare il do des e quindi la società comincia a mostrare le prime crepe, comincia a mostrare le proprie debolezze, perché nessuna società si può reggere solo sullo scambio di interessi e favori e quella la società, la modernità statunitense ha proprio questo aspetto, è l'uomo che già a fine 800, inizio 900 si parla dell'uomo ripiegato su se stesso, no? così consumato, no? Così costretto a consumare energie nervose da questo ambiente continuamente mutevole da diventare poi un essere impotente. Impotente di agire sull'ambiente, ma impotente anche sessualmente. Se noi prendiamo i grandi rotocalchi dell'epoca, vediamo quanti rinvigoritori vengono pubblicizzati, no? Perché è tipico proprio del maschio che perde la sensazione di poter agire sull'esterno e si ripiega in se stesso, diventa, no? Il blasé diventa la figura di riferimento. Il blasé vuol dire l'ammalato di spleen dei romanzi di Giulio Verne, vuol dire l'inetto di Italo Svevo, l'uomo senza qualità di Musil. Sono figure, o anche i protagonisti della letteratura,
l'antitesi all'efficientismo, una cosa del genere, diciamo, alla volontà di costruzione, di affermazione. Quindi abbiamo coltivato un mito decadente come valore dell'Occidente.
Sì, l'Occidente sente che sta per seguire la strada aperta dagli Stati Uniti e quindi si ribella in un qualche modo, vede negli Stati Uniti un nuovo modello di società che appunto è nemico della vita. E quello che si rimprovera maggiormente a questo modello di società è che la vita diventa sempre più povera emotivamente, gli esseri umani vivono uno accanto all'altro senza toccarsi, senza conoscersi, senza salutarsi, c'è una richiesta di lavorare sempre di più, di correre sempre di più, in mezzo a esseri umani appunto con cui non hai nessun contatto. La modernità americana, si dice, allontana dalla natura, no? Le macchine sostituiscono, diciamo così, creano quel comfort che nei fatti si ritorce contro l'essere umano, perché l'essere umano...
Ecco, però a questo punto siamo velocemente arrivati più o meno agli anni 50 e 60, in cui poi c'era l'opposizione di Marcuse, l'uomo ha una dimensione, e nasceva tutto un modello di contestazione, quello che poi anticipò e dette corpo al 68, in cui vedeva gli americani comunque il nemico per eccellenza. Le battaglie civili allora erano fatte contro l'America, o venivano però dall'America, diciamo, le istanze contro il razzismo, contro la violenza, il diritto di esistere delle categorie più fragili. Erano tutti modelli che comunque venivano dall'America e combattevano all'interno dell'America. Come siamo arrivati però così velocemente a questo anti-americanismo che viviamo adesso? È di tutt'altra matrice. Abbiamo trascurato tutto quello che è avvenuto nel frattempo, da Baudelaire fino ai giorni nostri, che è avvenuto un fermento a livello mondiale generale di modelli che si sono contrapposti. Com'è il modello Russia-Cina, il modello, diciamo, di quelle che sono a tutti gli effetti comunque degli stati assolutistici, diventano un punto di riferimento per chi si rifaceva ai valori, al senso dello spirito e via dicendo, e l'America ancora una volta ritorna ad essere l'indice di tutta l'abiezione possibile. Questo passaggio che non riesco, questo attuale, contemporaneo, che mi è un po' difficile di capire. Però deve rispondere alla domanda fra un istante, devo dare la linea alla borsa. Fra un istante può rispondere a questa domanda.
Nel Vietnam, in Cambogia, nel Laos, in Indocina, gli americani sentono che la fine è vicina. La gioventù del mondo ha scelto la sua strada e fino alla vittoria è al fianco del Vietnam. Yankee, 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 tornate bene a casa.
Parliamo di anti-americanismo. Questo è un canto americano degli anni 70, Yankee Go Home, riferito comunque a un punto di vista, a un mondo di riferimenti totalmente di sinistra, di contestazione di sinistra. Oggi questo canto lo potrebbero cantare persone di estrema destra. Perché? Perché? Perché è cambiata la polarizzazione. Oggi stiamo ritrovando vecchie maniere di concepire il mondo, di concepire la civilizzazione, che si confondono e cambiano di campo continuamente. E la guerra d'aggressione in Ucraina è stato il momento rivelatore in cui tutte queste istanze poi vengono chiaramente alla luce. Intanto saluto e ringrazio Paolo Corleoni e Laura Faggin da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Prima di ridare la parola al nostro ospite, sento qualche ascoltatore. Stefano da Palestrina, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti. No, guardi, adesso uno non è che voglia schierarsi dalla parte di Putin, no? Ovviamente no, assolutamente il giudizio è ampiamente negativo, ma nemmeno io me la sento, no, di schierarmi dalla parte della politica americana. Insomma, questi signori ci hanno fatto credere, no, addirittura che gli indiani erano cattivi, le giubbe blu erano brave, insomma, gli indiani cattivi, per cui andavano sterminati. Ci hanno fatto sopra una politica anche dal punto di vista della filmografia, e quindi
questo è oggettivo, è incontestabile. Siamo tutti cresciuti con i soldatini degli indiani di plastica che devono prendere fuoco, quelli delle giubbe blu buone. Da Rin Tin Tin in poi i buoni era chiaro chi fossero, chi ha. Nessuno la fare il pelle rossa per quello che prende alle botte, logico.
Quindi insomma dobbiamo tener conto del giudizio storico. Insomma, da 200 anni circa gli americani quasi ogni anno o vanno in guerra con una scusa qualsiasi, o aiutano qualcuno a cambiare la politica nel proprio stato, hanno un'ingerenza mondiale.
Diciamo a metà degli anni 40, in queste loro incursioni sono capitate anche un po' dalle nostre parti, non è che poi ci è dispiaciuto molto.
Dunque Nicoletti, diciamo che gli americani poco prima di entrare in guerra, lei sa dell'amicizia di Hitler con la famiglia Kennedy, no? Quindi io credo che gli americani siano entrati fondamentalmente...
Kennedy ancora non contava niente, non era manco nato, forse sarà nato, non è che era presidente degli Stati Uniti.
No, io parlo della famiglia Kennedy. Però voglio dire, gli americani sono entrati in guerra in un certo preciso momento, quando hanno capito, va bene, che c'era un mercato in gioco. Quindi non li andiamo a dipingere. D'altronde anche i russi hanno fatto la loro parte nella seconda guerra mondiale, no? Perciò da quel punto di vista.
Sì, ma quindi diciamo, tutto questo mi fa capire poi una cosa. No, sono riflessioni, figuriamoci, potremmo starne a parlare fino a domani, dei buoni e dei cattivi. Ma come mai in occasione proprio della guerra sull'Ucraina riemergono tutte queste, diciamo, queste valutazioni che un pochino si erano dimenticate, secondo lei? Perché stiamo a parlare adesso degli americani, di una guerra che attualmente coinvolge gli ucraini e i russi?
Sì, no, nel senso che...
È una domanda, è la mia curiosità di oggi, per questo lo pongo.
Sì, sì, sì. No, è ovvio che il giudizio sugli americani è riuscito fuori nel momento in cui identifichiamo naturalmente la NATO con il potere, no, mediatico, politico e militare degli americani, nel senso che la loro politica di American First, che non è stata mai negata, in questo momento sta pesando molto su questa guerra. Il mio giudizio è
approfondisco la domanda, perché è interessante il suo punto di vista. Come mai c'è un privilegio andare a vedere questo retroscena indubbiamente interessante analizzare rispetto a una realtà che è fatta di annientamento fisico radicale totale di città intere, di popolazione civile intere? Come mai riusciamo ad avere, a mettere, non dico in secondo piano, ma a relativizzare quello che sta accadendo, traendo queste diciamo giustificazioni di largo spettro di analisi politica? Cioè, sì, però l'America, non c'è niente dire, ma guardate cosa sta succedendo, cosa stanno facendo i russi in questo momento, diciamo le truppe mosse da Vladimir Putin in questo momento. Non è tendenziosa la mia domanda, non è che vuole per forza. Secondo lei perché quasi che in qualche maniera, non dico che giustifichiamo, ma diamo una motivazione a quello che sta accadendo? C'è una motivazione?
No, io dico semplicemente questo: io non giustifico assolutamente l'intervento armato di Putin, anzi, però voglio dire, come noi stiamo sanzionando giustamente e duramente questo intervento armato, non lo abbiamo fatto in altre occasioni nei quali certi atteggiamenti, no, di invasione, di ingerenza, e sono stati moltissimi, li hanno fatti gli americani.
Mi ha chiarito una posizione che sfumata galleggia anche nell'arco delle nostre forze politiche. Professor Angelo Ventrone, ricordo, docente di storia contemporanea all'Università di Macerata. Quest'ultimo ascoltatore è stato esemplificativo di quello che sto cercando di capire dall'inizio della trasmissione. Vede, è come se qualcosa che riemerge dopo essere stato, diciamo, affondato con dei pesi di piombo, perlomeno allontanato dal dibattito attuale contemporaneo. Si tende comunque a trovare una motivazione, come se in realtà ci fosse, e c'è indubbiamente, perché sennò non si parlerebbe così, una velata adesione al fatto che ci sia una contrapposizione cosmica di valori talmente forte che fonde in qualche maniera, non dico che giustifichi, ma dà ragione di essere anche a quella che è un salto indietro della civiltà che giudico abnorme e incredibile. Come la vede lei?
Ma guardi, volevo rispondere all'ascoltatore che in realtà la storia è fatta sempre dalla combinazione di ideali e interessi, non domina sempre una sola parte a scapito dell'altra, si combinano. È chiaro che poi il vincitore tende sempre a valorizzare la componente ideale più che quella degli interessi, ma questo riguarda non solo gli Stati Uniti, qualsiasi paese che si trova, diciamo, a espandere il proprio dominio. Ma se posso sintetizzare, io credo che dietro l'anti-americanismo oggi, e in realtà credo da sempre, si nascondano in realtà due paure. La prima è che il modello americano basato sulla ricchezza, il benessere, eccetera, sviluppi l'individualismo, il materialismo, l'attaccamento alle cose materiali, l'edonismo. Questo vuol dire la fine della comunità. Se ognuno cerca solo il proprio piacere, la comunità si disgrega. E nei momenti di crisi, come quella che stiamo vivendo negli ultimi quasi 20 anni ormai, e di accelerazione del cambiamento, forte accelerazione, le risorse collettive, la comunità, diventa un punto di riferimento necessario. Quando si avverte il rischio della comunità che si disintegra di fronte alla pressione che arriva dall'esterno, scatta quel meccanismo che Fromm ha chiamato fuga dalla libertà, cioè io sono disposto a, in cambio di maggiore sicurezza, a rinunciare un po' di libertà. E questo credo che sia poi il motivo del successo dei populismi di destra in alcuni paesi dove il cambiamento è diventato più evidente, più difficile da gestire perché nuovo. Noi ci siamo più abituati, il nostro sviluppo economico e sociale è iniziato prima. E l'altro motivo è il timore del dominio delle forze impersonali, cioè l'essere umano ha sempre avuto paura di essere schiacciato da qualcosa più grande di lui, quindi le carestie, le epidemie, le guerre. Ora queste paure antiche purtroppo si sono sommate a nuove paure, la paura della tecnica, della finanza, di queste forze anonime, impersonali, di una politica lontana dalla gente, quindi astratta. E quando questo modello rischia di essere imposto con la forza militare, come negli Stati Uniti, allora scatta una reazione difensiva. Se noi guardiamo in fondo, la modernità e gli Stati Uniti rappresentano una modernità aggressiva, diciamo così, agli occhi di alcuni, in fondo c'è la paura dell'entropia, cioè che tutto diventi uguale a tutto, è la paura della globalizzazione oggi come oggi, cioè che saltano le distinzioni con cui l'umanità ha sempre organizzato il mondo intorno a sé, quindi le distinzioni di genere, fra generazioni, fra culture, fra religioni. In fondo, dietro il Great
Reset, ma quello che mi sorprende, professore, è come mai di fronte a tutto quello che ci può essere di deleterio nella corsa al successo, all'affermazione, alla sopraffazione, alla spersonalizzazione, che possiamo anche interpretare come il mito americano, ma come può essere considerato come un elemento appetibile il patriarca Kirill con quel barbone che proclama la fine del mondo moderno, la fine della civiltà, il ritorno, che ne so, a situazioni quasi appartenenti a tempi mitici? Com'è possibile questo?
Io credo ci sia un forte bisogno di comunità. Come dicevo prima, nei momenti di grande cambiamento e soprattutto di crisi e crisi economica che spaventa, colpisce le persone nella vita quotidiana, nasce un forte bisogno di comunità e chiaramente a quel punto si comincia a guardare al passato, no? Alla nostalgia di una comunità coesa, compatta, omogenea, in cui ognuno si riconosceva nell'altro. È una idealizzazione, un mito che in qualche modo allevia le tensioni legate al presente. Appunto l'anticonformismo, il dissenso, l'individualismo, il pensare solo a sé diventano i nemici della comunità in questi casi. L'esempio più evidente che abbiamo davanti agli occhi è quello che fanno i talebani, no? In cui proibiscono, no? Il desiderio di comunità coesa diventa così forte che viene proibito a qualsiasi espressione del desiderio individuale, non solo internet, non solo la televisione, ma persino gli aquiloni. E chiaramente il corpo delle donne, il simbolo del desiderio,
vestirsi colorato, cioè qualunque cosa che sì, qualunque cosa che esca dal rigore, cioè questa è una paura fottutissima comunque di non saper gestire le mille varianti che può presentare l'esperienza umana ogni giorno, e porsi davanti soltanto una strada grigia, dogmatica, che è sempre quella, forse rassicura tutti, purché si sia le persone con il fucile in mano che determina chi passa e chi non passa per quella strada. Ci fermiamo ancora un istante. Allora, due velocissime telefonate e poi concludiamo con il professore. Il tempo è questo, non posso farci nulla. Claudio da Verona.
Sì, buondì e grazie per farmi intervenire. Ecco, mi faccia solo premettere che ho sentito anch'io quello che ha detto il padre ortodosso e trovo veramente che l'estremismo religioso è deleterio in qualsiasi forma. Ecco, però quello che volevo dire è questo. In questo caso, secondo me, non è tanto essere filoamericani o antiamericani. Il punto di vista mio è che c'è certamente l'invasione di un paese nei confronti di un altro, e il fatto di aver preso una certa scelta, che è quello di finanziare, di dare armi e nonché anche volontari ad un paese, ad uno dei due contendenti nel conflitto, porta a delle conseguenze che secondo me non
contendenti è un parolone. C'è un aggressore e un aggredito.
Non c'è stata una dichiarazione
di guerra.
Sono stato chiaro fin dall'inizio. Ho detto
delle
che
parti
c'è
in campo,
un invasore,
sì.
Ecco, no, di una delle due parti in campo, ecco. E è una scelta ben precisa che chiaramente la si fa volontariamente, però questa comporta anche delle conseguenze che sono innanzitutto il progredire del conflitto dell'aggressione, insomma.
Ma questo era il tema di, era la puntata, mi consente, era quello che di cui parlavamo ieri, è un altro tema. Oggi se ha qualcosa da dire sull'antiamericanismo, perché sennò questo lo abbiamo discusso già ampiamente ieri, il tema del, no, del nostro contributo al conflitto sull'America. Rispetto a questo, l'America, qual è il suo punto di vista? Come mai entra improvvisamente nel nostro immaginario quando vediamo bombe, distruzione, eserciti che avanzano in un territorio che non è loro? Cioè, direi allora l'America, perché secondo lei?
Secondo me il fatto che sia l'America che ha sostanzialmente preso questa scelta e che praticamente l'ha imposta attraverso i canali che sappiamo all'Europa, non potendo intervenire la NATO, ha imposto questa scelta di finanziare uno dei due paesi, appunto l'Ucraina, e quindi fa sì che chi non condivide questa scelta sia in questo caso anti-americano, ma non è un anti-americanismo per partito preso, è una scelta ben precisa.
Ho capito, lei è convinto che ci sia dietro un grande burattinaio sugli Stati Uniti che gestisce la volontà degli Stati europei, che dice esponetevi voi in questo momento, io me ne sto lontano, anche perché onestamente a portata di missili ci siete voi, non ci siamo noi. È uno dei punti di vista che oggi è più discusso. Giorgio da Genova, velocemente.
Sì, buongiorno. Onore di grazie di avermi dato l'opportunità di parlare. Ma io dunque parlo dell'antiamericanismo. Io ho 72 anni, per cui sono nato in un quartiere dove allora gli antiamericanisti erano negli anni 50, 60, erano la maggioranza. Ma no, quindi io ho sentito l'analisi del professore che condivido appieno. Io sono italiano, per cui la civiltà americana non è quella, la società americana non è quella che mi rappresenta, però io rispetto alle dittature, rispetto a una Cina e una Russia, preferisco senz'altro l'America. E secondo me l'antiamericanismo, cioè la maggioranza degli antiamericanisti non si pongono tante domande, è una scelta diciamo quasi istintiva, diciamo legata ancora anche a ideologie. Non so, il comunista di una volta era anti-americanista.
Sì, ma però quello mi fa pensare, ideologia, benissimo, che è cambiata radicalmente in maniera antitetica la polarizzazione ideologica rispetto all'atteggiamento nei confronti dell'America. Allora, professor Ventone, lascia lei la riflessione e conclusione. Leggo solo quello che scrive un ascoltatore. Dice: la premessa oggi che uno è l'invasore è come una volta si diceva premesso che sono vaccinato. Oggi chi vuole esprimere comunque un concetto che non è in linea col fatto che ci sia un aggressore o un aggredito premette sempre, come una volta quando si facevano discorsi contro i vaccini cioè proprio premesso che sono vaccinato, è una postilla. Vediamo se riusciamo a dare uno sguardo di conclusione a questa riflessione. Oggi riemerge sicuramente un sentimento anti-americano, come vede per l'ascoltatore di prima, misto poi l'idea del complotto, ci sia sempre un potere nascosto, occulto, che tutto condiziona e via dicendo, e riemerge in territorio opposto rispetto a quello che, su cui aveva sempre avuto le sue radici, in cui era, diciamo, si era maturato come pensiero.
Sì, allora dobbiamo dire che l'antiamericanismo nasce sostanzialmente a destra, inizialmente a fine 800, inizi 900, poi dopo la seconda guerra mondiale si sposta soprattutto a sinistra. Io credo che nelle scelte americane e statunitensi, nelle critiche alle scelte statunitensi ci siano degli elementi anche razionali, è chiaro che gli Stati Uniti coltivano anche i propri interessi, ma non dobbiamo dimenticare che è tipico della politica di potenza, non è che lo fanno solo gli Stati Uniti. No, non credo che la Russia stia facendo diversamente, anzi
per altruismo, no? Certo, chiaro.
Esattamente, anzi il ricorso a metodi assolutamente più brutali. Io credo che dietro gli Stati Uniti
non erano altruisti nemmeno quando sono venuti in Italia dicendo che ci aiutavano contro il Covid, stiamo capendo in questi giorni che alla fine che non avevano proprio interesse di aiutarci.
Io credo che gli Stati Uniti, dietro gli Stati Uniti si nasconda la paura del Grande Fratello, come dicevo prima, e i momenti di insicurezza e di grande trasformazione attivano meccanismi paranoici. E quindi
mi sembra,
anche...
sembra chiaro, la conclusione è che ritorneremo sul tema, sul meccanismo paranoico, ci incontreremo un'altra volta, cercheremo di analizzarlo un po' meglio. Grazie professor Angelo Ventrone, grazie a tutti gli ascoltatori, a domani.